pomeriggio a tutte. Si vedrà. Allora, coloro che stamattina mi avevano chiesto di salutare Don Corrado, l'orefice, ha risposto al mio messaggio dicendo che affettuosamente saluta anche voi. Dunque, tra un pasto e l'altro avete avuto modo di rivedere Sapienza 19-18? Va bene, ho capito, non c'è... Ancora due cose prima di ritornare, sono cose che poi mi vengono in mente, perché c'è così tanto da dire sul Libro della Sapienza che... È vero che stiamo facendo una carrellata velocissima. Ora, pensate un po' il tempo che ci vorrebbe a sedimentare queste cose con un po' di calma, ritornando. Ogni tanto mi vengono... la prima cosa che mi viene in mente, un altro elemento per, così, come criterio per la lettura vostra, poi continuata, del Libro della Sapienza. Questa è la storia del serpente, che da un lato richiama quella... fascinazione du visuel che vi dicevo. Dall'altro non va dimenticato che, come sapete, prima di Ezechia c'era un serpente di bronzo che veniva posto nel Tempio di Gerusalemme. Questo non va dimenticato. E che dopo Ezechia fu distrutto, fu portato via. Ora, molto probabilmente, dietro a questa presa di posizione del nostro autore, c'è insieme una polemica contro la funzione terapeutica di questo serpente, ancora nel Tempio di Gerusalemme. E dall'altro, come vi dicevo, questo riferimento alla cultura delle immagini. Adesso non tutto è chiaro su questo punto, però tenete conto che il serpente, un serpente di bronzo, è stato rinvenuto anche nell'Asclepion di Pergamo nel primo secolo dopo Cristo. E se ricordo bene, Seconda Re 18:4 si dice che gli israeliti al serpente di bronzo bruciavano incenso e lo chiamavano Nehustan. Cosa significa questo? Nei commentari troverete, se la cosa vi interessa, una lunga disquisizione filologica sulla radice Kitter al Piel. Cosa vuol dire questa radice? Offrire incenso, offrire cereali, no? In ogni caso, qualunque cosa significhi, vuol dire che il serpente era probabilmente considerato una divinità. Questa è una cosa di cui tener conto, con tutte le cautele del caso, quando leggiamo il capitolo 16 del Libro della Sapienza. D'altra parte sapete che la simbologia del serpente nell'antico Oriente, compreso anche l'Egitto, è un simbolismo quasi polisemico, significa tante cose. Non è un caso che appare anche nei racconti di Genesi, dove lì è di tutta evidenza che molto probabilmente il serpente è immagine della sapienza. Di una sapienza umana, di una sapienza terrestre, di una sapienza mondana, usate l'aggettivo che volete, di quella sapienza che dice Dio per fare a meno di Dio, fa riferimento a Dio ma di fatto per fare a meno di Dio, di quella sapienza che vuole servire Dio per servirsi di Dio. E questo è il grande inganno, del racconto genesiaco, ma non siamo qui a commentare questo testo. In ogni caso, molto probabilmente c'è un retroterra, in questo modo di parlare del nostro autore, che ricorda questo fatto. Non solo il fatto del deserto, ma il fatto che il serpente si trova poi anche nel Tempio, dove molto probabilmente è inteso come divinità, se è vero che è oggetto di offerta di incenso. Ripeto, con le dovute cautele, perché bisogna capire bene questa radice al piel, coniugata al piel. Il piel è una coniugazione intensiva in ebraico. Se katal significa uccidere, kittel vuol dire assassinare. Che non sono la stessa cosa. Questo aiuterebbe, vedete, molto a capire anche il comandamento, non uccidere. Guardate che nella Bibbia non c'è scritto non uccidere. Così come non c'è scritto non commettere atti impuri. Questo l'abbiamo aggiunto noi. C'è non commettere adulterio, che è una cosa diversa. E lì non è non uccidere, nei 10 comandamenti, è non assassinare. Perché si fa riferimento alle città rifugio. Il verbo non è katal, che vuol dire uccidere. D'accordo? Sapete cosa sono le città rifugio? Ecco, è come dire, se uno se ne va in una città rifugio, tu non hai nessun diritto di andarla ad ammazzare. Di esercitare in questo modo la vendetta. Quindi non assassinare, perché quello sarebbe un assassinio. E così via. È solo per dire che bisogna anche fare attenzione all'uso delle parole. E questo vale anche per il libro della Sapienza. Io stamattina non ve l'ho detto, ma il libro della Sapienza usa un linguaggio che nella 70 spesso non trova corrispondenze. Ci sono molti apax legomena, ed è una terminologia desunta dal mondo, diciamo così, laico della filosofia, eccetera, che mette a dura prova il lettore. Però avere un po' di pazienza, di attenzione, usando bene gli strumenti, aiuta a entrare più in profondità nel testo. Questa è la prima cosa che volevo dirvi. La seconda cosa riguarda ancora, se trovo, su Dioniso vi volevo dire, ma non so se vi interessa, adesso vi dirò qualcosa sui culti dionisiaci, ma è uscito un libro che ho fatto recensire per Rivista Biblica di Bernabé Herrero de Yaruguei, Jiménez San Cristóbal, Martin Hernández, sono tutti spagnoli, ma hanno pubblicato in inglese Redefining Dionysos, è l'ultimo libro che io conosco, pubblicato da De Gruyter a Berlino nel 2013, in cui è un convegno che si è svolto all'Università Complutense di Madrid, hanno pubblicato gli atti, ed è l'ultimo studio sulla figura di Dioniso, che è una figura molto complessa, non solo nel mondo greco-ellenistico, ma anche nel mondo romano, dal punto di vista iconografico, dal punto di vista del significato, eccetera. Io vi lascio poi anche, questa è una recensione che ha scritto Gianluigi Prato su Rivista Biblica. Io non so se leggete Rivista Biblica. La leggete Rivista Biblica? Siete abbonati. Io non vi dico nulla, saranno contenti le Deuniane di Bologna nel leggere che, perché come sapete noi che lavoriamo per Rivista Biblica non becchiamo un quattrino. Tutti i soldi degli abbonamenti vanno ai vostri conterranei di EDB, noi non vediamo niente. E loro sono ben felici. Allora, visto che siete abbonati, chi non fosse abbonato si può abbonare, è ancora in tempo. Io devo chiedere scusa perché siamo in ritardo con il 2016. L'avrete notato che solo 2 mesi fa è arrivato il 4 del 2015. E io come direttore ci devo mettere la faccia e mi assumo tutte, vi faccio mea culpa, ma vi posso dire non c'entra assolutamente niente. Nel senso che siamo in ritardo perché un grande professore ha mandato con 6 mesi di ritardo un articolo programmato. E quando sono grandi professori hanno bisogno di tempo. E siccome sono grandi non si rendono conto che le scadenze poi, eccetera, sono grandi scadenze. Allora, ho qui con me quasi la conclusione delle bozze del 2016, numero 1 e 2, che quindi penso entro settembre vi arriverà. Il terzo numero credo che prima di Natale vi arriverà, il quarto ancora non lo so, perché aspetto l'articolo di un altro grande professore che dovrebbe arrivare entro la fine di settembre. Aspetto la fine di settembre, poi magari vi faccio sapere se bisogna preventivare un altro ritardo, spero. Perché sapete, quando un articolo è programmato che ti deve arrivare alla fine di novembre, ti arriva il 4 di aprile, salta tutto, no? Salta completamente tutto e non c'è niente da fare. Perché se non ce l'hai è un articolo programmato, non puoi cambiarlo con un altro. Se è programmato, è stato già annunciato, non puoi poi dire non lo pubblichiamo perché non ci è arrivato. Devi aspettare ed essere lì come San Sebastiano, arrivano frecce da tutte le parti, ed essere, avere una corazza che... Comunque, vi ho portato anche questa recensione molto attenta di Gianluigi Prato su questa figura di Dioniso. Io non ho tempo di parlarvi del culto di Dioniso, mentre invece volevo dire qualcosa, anche se poi lascerò questo testo, quindi potete avere accesso a quanto avrei voluto dire ma non ho potuto dire. Ecco, da un lato richiamare brevemente quel proliferare di associazioni conviviali ad Alessandria. Partecipare, io l'ho chiamati club, per intenderci, o clubs, va bene, per intenderci. Sono queste associazioni conviviali che partecipare alle quali dava uno status symbol. E da che mondo è mondo, allo status symbol ci tengono tutti, anche i pii giudei di Alessandria. D'accordo? Che secondo il nostro autore però dovevano essere uno dei luoghi di attrazione più preoccupanti per la tenuta della tradizione. Così i circoli di tipo dionisiaco, con tutti i loro riti di iniziazione, il libro della Sapienza fa riferimento, fa allusione meglio, non riferimenti chiari. Quando per esempio gli empi dell'inizio dei primi capitoli parlano, godiamoci la vita con il vino, eccetera, bevendo vino inebriante, non sprechiamo i giorni della nostra giovinezza, vi ricordate? Molto probabilmente lì c'è il riferimento a questa associazione conviviali dove il lusso era... non so se sfrenato, ma certamente ricercato. Non so perché in greco si dice lusso italico, italiche, in greco.
Sì,
italico. Ma non lo so, ci portiamo appresso questi, di questi, no? Oppure, per esempio, questi erano luoghi per una popolazione, per gente che mischiava volentieri passione per la conoscenza filosofica e intrigo politico, pratiche religiose e comportamenti licenziosi. Come tutti i privé di questo mondo, cioè noi non ci siamo inventati nulla. Quando andiamo in una città e leggiamo privé, i privé sono questi. C'erano anche al tempio di Antonio e Cleopatra. Vi citavo il club dell'attesa della morte in comune. Sun apotamenum apotanumenon. L'attesa della morte comune. Cui si ritiene avessero a che fare anche Antonio e Cleopatra. Vedete, già questo termine fa riferimento a che cosa? Fa riferimento a una forma di nichilismo violento. Io stamattina vi citavo Seneca, con il suicidio come forma di autarchia dello spirito. Ma il nichilismo non è semplicemente una filosofia generica, è davvero una filosofia di vita, che ha uno sfondo antropologico chiarissimo. Perché? Perché è un nichilismo da un lato violento, dall'altro autodistruttivo, che è preso di mira dal nostro autore quando parla in 1.16 degli associati della morte. Associati della morte. Che accusa di impietà per il loro banchettare sprezzante contro il valore della vita. Allora vedete, cioè, c'è una forma, come posso dire, di presenza pervasiva del dionisismo che in tutte le sue forme era assolutamente incompatibile con la grande tradizione giudaica. E dunque il nostro autore non fa semplicemente una condanna di tipo morale, ma di fatto la sua opposizione sul piano antropologico. Non è solo un fatto comportamentale, è una Weltanschauung, cioè una visione della vita, in cui, come vi dicevo stamattina, l'uomo diventa a misura di se stesso, padrone di se stesso, padrone della vita e dell'amore. Ricordate le ultime parole, gli ultimi versetti del capitolo 16 del Libro della Sapienza. L'uomo può togliere la vita, ma non può darla, non può ridarla. Solo Dio è padrone della vita e dell'amore. Vedete allora come piano teologico, piano antropologico, si incontrano nella proposta di una visione della vita che è altra rispetto a quella che attirava i giovani o le genti, i giudei di Alessandria. Così come per esempio sono da ricordare, quando si legge tutto il libro, già da 2.9, ma poi a 14.1, a 15.4, l'attacco che il nostro autore porta a quelli che chiama symbola, cioè sono i segni di riconoscimento dei circoli dionisiaci, alle immagini porta fortuna, capitolo 14, versetto 1, e qui i napoletani avrebbero da dire, i famosi napoletani di oggi che ci pigliano. In questo caso l'autore di Sapienza li bacchetterebbe, penso non solo i napoletani. Quelle immagini porta fortuna, a cui spesso si lega, oppure quelli che lui chiama i pittori di fantasie, in 15.4. Mi pare che sono tutte espressioni che si collegano a quella polemica anti-idolatrica che, come vi dicevo stamattina, attraversa tutto il libro. Credo che davvero dovesse riguardare questa polemica tutti i cultori e i propagatori di quello che stamattina, prendendo in prestito l'espressione bellissima, a mio parere, di Marie-François Bazelet, che è professoressa alla Sorbonne a Parigi, ha chiamato il fascino del visivo, cioè il fascino dell'immagine. Secondo il nostro autore queste sono seduzioni idolatriche, sono inganni. Che certamente dovevano riguardare il ceto colto dei giudei di Alessandria. E secondo il nostro autore si tratta di una moda perniciosa che in maniera subdola attentava alla fede della popolazione giudaica più esposta. E come ho cercato di dire con il capitolo 16, spingeva queste porzioni di popolo giudaico a cercare le ragioni di un possibile compromesso all'interno della stessa tradizione biblica. mentre, come vi dicevo, il capitolo 16 dice che la salvezza non è apportata dalla immediatezza dell'immagine, ma dalla fede nella parola e non dall'evidenza di ciò che è visto. Potete su questa linea poi leggere voi stessi capitolo 19, i versetti da 13 a 17, che offre un inedito e variegato spaccato storico anche per capire l'ambiente culturale alessandrino. Perché d'altra parte capite bene, leggendo 19, 13, 17 si capisce che i giudei alessandrini sono in lotta per il mantenimento e il ristabilimento dei propri diritti civili, ve l'accennavo stamattina, o dei vantaggi che in precedenza erano stati acquisiti. E capite che ci sono atteggiamenti di grande convenienza. E quando la convenienza diventa criterio di discernimento, poi sapete, piuttosto che convenienza si parla di convinzione, si parla di convenzione. Spesso convinzione e convenzione sono solo convenienze, e allora è possibile, anzi va ricercato, al di là di ogni forma di discernimento, il compromesso. Con questa è regola di vita, credo. E il libro della Sapienza, in varie parti del libro, mette in guardia contro questo scivolamento nell'inganno della ricerca di mantenimenti di diritti o di vantaggi che magari prima erano stati acquisiti. C'è tutta la storia del Politeuma, troverete qualcosa scritto qui in queste cose che ho pubblicato, tra l'altro in un libretto che è venuto fuori a Rimini, plasmati dalla Sapienza. Sapete che a Rimini fanno ogni anno, organizza l'Istituto Marvelli, organizza un festival del Monte Antico, e alcuni anni fa fu invitato a parlare del libro della Sapienza. Ed è venuto fuori un articoletto in cui hanno pubblicato plasmati dalla Sapienza, mi pare che sia edizione Fatà, non mi ricordo adesso. E comunque trovate, vi ho proprio portato tutto il testo, dove trovate, a mio parere, delineate le tappe di una teologia della creazione che è assolutamente splendida, come stamattina ho cercato di dirvi. Erano queste le due cose che stamattina sono sfuggite. Adesso vorrei ritornare al nostro testo di Sapienza 19-18 e seguenti, per cercare di capire qual è lo sfondo di questo modo di parlare, di ragionare del nostro autore. È uno sfondo abbastanza complesso, ma che ci aiuta a capire ancora una volta qual è il criterio del suo ragionamento. Intanto vorrei darvi alcuni elementi filologici di Sapienza 19-18. Perdonatemi se ho portato questo testo, lo conoscete probabilmente, di Reggi. Sì. Era la 70 che io ho a casa, quella ancora in due volumi, e pesa tantissimo, allora ho detto, per non portare il testo greco così pesante, è vero che la cultura pesa, c'è poco da fare. E allora ho preso questo, dove c'è...
Corrisponde a questo fascicoletto che era stato usato da noi durante la lezione.
Perfetto, ottimo, benissimo. Allora, dunque, 19-18. Un testo, vi dicevo, abbastanza complesso, in linea con il modo di pensare musicale, perché la musica non era solo un fatto di note nel mondo ellenistico. La musica, le dottrine musicali hanno a che fare con la cosmologia. Ecco, questo tenetelo sempre presente. In qualche modo riflettere sul creato può significare anche partire da alcuni criteri musicali. Di fatto il nostro testo che cosa dice? Il testo dice che le note sono sempre le stesse, sto semplificando al massimo, poi magari vi mando l'articolo di Pistone che è molto più complesso, e le note sono sempre le stesse e si chiamano allo stesso modo, do e do, re e re, mi e mi, d'accordo? E però Dio le dispone diversamente sul pentagramma. Se la sequenza prima era do, re, mi, fa, sol, eccetera, adesso è do, sol, mi, fa, re. Il nome delle note non cambia, ma il suono non è più lo stesso. Ciò che noi percepiamo non è più lo stesso. Perché? Dipende per le note dalla posizione che assumono nel pentagramma. Poi qualcuno mi potrà dire dipende anche dalla misura delle note, eccetera. Va bene, siete più esperti di me in musica, io sono un dilettante allo sbaraglio da questo punto di vista. E però cosa succede? Che Dio ha la possibilità di cambiare in corso d'opera la posizione delle note. Significa che Dio ha la possibilità di mutare le proprietà degli elementi. Per cui elementi acquatici diventano elementi terrestri e così via, come abbiamo ascoltato. Siamo sempre nella linea di quella dottrina del metabolismo degli elementi che abbiamo visto non è semplicemente tipico di Sapienza, perché in qualche modo abbiamo visto è presente anche in Esodo 3. Sapienza aggiunge, lo ripeto, il fatto che questo è possibile non solo per la onnipotenza di Dio, che è un'onnipotenza misericordiosa, come abbiamo visto in Sapienza 16, quando si parla di creazione. Perché la creazione serve a salvaguardare gli uni, serve a punire gli altri, ma è sempre una punizione mitigata. Un'onnipotenza mitigata non è più un'onnipotenza, non è così. E l'autore di Sapienza non ha paura di dire questo, perché Dio è misericordioso. Questo nella prima digressione è detto a chiare lettere. Allora, all'interno di questo contesto, che si serve tranquillamente di un modo di ragionare tipico del mondo ellenistico, della filosofia ellenistica, troviamo parole che prima non sono stati mai, perdonatemi, questa era la sveglia, no è chiuso il telefono, però la sveglia suona sempre, e, per esempio il termine stoicheion che abbiamo al versetto 18. Questo termine, qui al plurale, stoicheian, di auton garta stoicheia metarmozomena, gli elementi tra di loro erano messi insieme, no? Erano messi in armonia. Per la prima volta, anzi la seconda volta, troviamo questo termine stoicheion. In Sapienza l'abbiamo prima in 7.17 e adesso in 19.18, poi nella 70 ricorre solo in 4 Maccabei 12.13 e basta. Non è un termine usato. Cos'è stoicheion? Cos'è stoicheia? È evidente, è un termine tecnico della cosmologia stoica. Stoicheion è una stoffa. Il mondo, secondo questa teoria, è fatta di una stoffa, il cui ordito è opera di Dio. E su questa stoffa Dio interviene. Lascio qui tutta la discussione sui termini rhythmos, togoi, l'uno che significa suono, tono lungo o breve, ftogoi che indica i suoni o le note, eccetera. lascio questo, perché a me interessa, a partire dall'uso di questo termine, stoicheion, andare a vedere qual è il milieu culturale dell'argomento cosmologico, perché è questo che ci interessa particolarmente in questo incontro. La prima cosa che risalta immediatamente è che il nostro autore, che sta parlando del miracolo del passaggio del Mar Rosso, lo fa non in termini miracolistici, ma in termini razionali. Quella che propone è un'analisi razionale di un fatto che nella tradizione biblica è raccontato come un grande miracolo, il passaggio del Mar Rosso. Ed è una spiegazione razionale adeguata per lettori, o comunque per un target, diremo oggi, che ha un'idea ellenistica della fisica. Qui l'autore attinge a piene mani alle teorie filosofiche dell'armonia dell'universo. Questo è un altro elemento della filosofia stoica di età ellenistica. Il termine stoicheion, ma anche il verbo metarmosein, fanno chiaramente riferimento a queste teorie filosofiche. La teoria che gli elementi possano essere intercambiabili in maniera armonica, sapete a chi è attribuito? A Pitagora. Bisogna fare un salto indietro lungo, il quale, secondo quello che dice Diogene Laerzio, affermava che degli elementi metaballein caide trepestae diolon si scambiano tra di loro. Quindi ancora prima degli stoici, dietro a questo modo di ragionare, a quest'idea della cosmologia, idea fisica degli elementi, bisogna addirittura risalire a Pitagora. Pitagora siamo subito dopo i presocratici, no? Ora, per esempio, un altro autore, Diogene di Apollonia, nel suo scritto sulla natura, afferma che le qualità diverse mutano e si scambiano attraverso l'identico. L'unica sostanza da cui tutte le cose provengono e a cui ritornano attraverso un movimento di differenziazione e di dissoluzione. Io capisco bene che parlare di queste cose alle 3 del pomeriggio non è il massimo, e però bisogna fare i conti con questo milieu culturale. Da questo punto di vista guardate che è importante, perché significa che il nostro autore sia benissimo inserirsi nel flusso della riflessione filosofica, che si sedimenta poi in epoca ellenistica. Vi potrei ancora dire che in questa riflessione, che è una riflessione sul divenire delle cose, Eraclito introdurrà poi come categoria cosmologica il principio del logos, la natura più vera è nell'essere, cito, armonia reciprocamente tesa. Allora, le cose possono, proviamo a sintetizzare, se no diventa troppo, le cose possono escludersi l'uno con l'altro. E però, dice Eraclito, c'è una possibile integrazione per opposizione dei contrari. Se volete comprendere questo principio filosofico complicato, alle 3:30 e ancora sembra quasi parlare dell'armonia dell'universo che non ci appartiene. Nella tradizione biblica ci sono due contrari che però si attraggono. Penso al libro di Benzira, quali sono?
Benzira,
Siracide, quali sono? Il dì e la notte, luce e oscurità, si oppongono tra di loro, Eppure il dì e la notte fanno il giorno. Noi contrapponiamo sbagliando giorno e notte. La notte fa parte del giorno. Ma noi, se ci pensiamo, il giorno è fatto di 24 ore e non c'è 24 ore di luce. Adesso poi andiamo verso l'inverno in cui ci saranno poche ore di luce e molte ore di buio, di tenebra. Sono opposti, sono contrari, eppure costituiscono un'unità. Sono differenti, si differenziano, ma si attraggono in vista dell'unità. E così quando parliamo di morte e vita, anche lì facciamo un errore filosofico, perché la contrapposizione non è tra morte e vita, è tra nascita e morte. Nascita e morte sono la vita. Da questo punto di vista, è un dato antropologico incontrovertibile, la morte fa parte della vita, non è opposta alla vita. L'elemento oppositivo alla morte è la nascita, non la vita. Per questo poi facciamo fatica a spiegare il significato della morte, come se fosse qualcosa che elimina la vita. No. Vi ricordate la Santa Liturgia cosa ci insegna nel prefaccio dei defunti? Ai tuoi fedeli, o Signore, la vita non è tolta, ma trasformata. La vita non è tolta, perché anche la morte è parte integrante della vita. Eppure abbiamo elementi contrari, che però si compongono nell'unità. Questo è un altro criterio importante da tenere presente quando leggiamo questi testi, vedete, che razionalizzano. Il nostro autore non indulge in miracoli, nel miracolismo. Spiega razionalmente ciò che nella tradizione biblica era un miracolo, il passaggio del Mar Rosso. Allora, la realtà del cosmo è determinata dalla pluralità in coppie di opposti, dalla tensione oppositiva che determina un'armonia unitaria necessaria che è legge divina di misura e di giustizia. E così tutta la vita della physis, cioè della natura, si riduce a un doppio processo di trasformazione. Questo è Eraclito, Dal fuoco in aria, dall'aria in acqua e di questi in terra, e di ritorno della terra in acqua e di questi in aria e di questa in fuoco. Sono elementi che si oppongono tra di loro, ma sono in un ciclo che, pur essendo e vedendoli come elementi oppositivi, tendono a costituire la realtà. Si potrebbe continuare anche con Anassagora, ma si complicherebbe la cosa. Invece mi interessa citare solo due brevissime citazioni di due esponenti della media stoa, cioè quei filosofi che hanno recepito questo insegnamento che arriva dall'antichità e l'hanno, come dire, riformulato in epoca ellenistica. Uno è Zenone, il quale dice così: l'universo ha due principi, uno passivo, la sostanza informe, la materia, ricordate il nostro autore ex amorphi Hules. L'altro attivo, la mente, Dio. Questo secondo principio penetra nella materia, produce i quattro elementi e crea tutte le cose. Ma essenza e materia sono da distinguere. Rame, oro, ferro sono la materia degli oggetti che si fabbricano da questi metalli, non sono l'essenza, che è quella che dà alle dette cose e a tutte le altre la loro ragion d'essere. Essenza è dunque la materia primordiale e il sostrato di tutte le cose. La stoicheia, la stoffa, il sostrato di tutte le cose. Altro è materia ed essenza universale, altro materia ed essenza dei singoli esseri. Quella, l'essenza universale, non è suscettibile di aumento o diminuzione, mentre la materia degli esseri singoli aumenta o diminuisce. Un altro autore, Cleante: principi sono Dio e la materia. La terra si converte in acqua, l'acqua in aria e l'aria in fuoco. L'aria è tratta in alto e il fuoco si ritira attorno alla terra e l'anima penetra per tutto l'universo e noi, in quanto ne siamo partecipi, per questo siamo animati. Questi i quattro elementi dunque tradizionali, acqua eccetera, permanenti, riducibili, ma possono trasmutarsi l'uno nell'altro, ascoltate, perché dotati di un tonos, di un tono, termine che troviamo in Sapienza, che si mantiene o si abbassa. Questo spiega il dinamismo della realtà. Adesso, senza continuare, perché ci sarebbe da andare a leggere anche Filone, eccetera, capite che quando leggiamo il capitolo 19 alla fine, la spiegazione razionale del passaggio del Mar Rosso, il nostro autore ha in mente questo modo di pensare, che, detto in soldoni, il mondo che Dio ha creato, il cosmo che Dio ha creato e che è in una disponibilità obbedienziale verso Dio, è fatto di una stoffa, questa qualità permanente, in cui gli elementi però possono trasmutarsi l'uno nell'altro, no? Come nella musica cambia il tono delle note. Qual è la novità rispetto alla filosofia ellenistica, alla cosmologia ellenistica? Che all'origine di tutto c'è Dio. Questo modo di parlare del mondo e delle cose non significa autonomia dell'universo da Dio. D'altra parte, però, questo non significa un panteismo per cui Dio è in tutte le cose. No, Dio è all'origine delle cose ed ha questa capacità, questa onnipotenza, perché ha reso la creazione obbediente alla sua volontà, di, pur mantenendo questa stoichea delle cose, di trasformare le proprietà degli elementi che la compongono. Capite che è una maniera assolutamente straordinaria e intelligente di spiegare la tradizione biblica, la creazione, no? E la storia, a gente che conosceva e che ormai parlava e ragionava del mondo e dell'origine del mondo in questi termini. È straordinario. Cioè, quest'autore non è andato lì a dire: guardate, andate a leggere il primo capitolo di Genesi e basta. No. Fa uno sforzo enorme di spiegare razionalmente ciò che appartiene al mondo di Dio. È possibile farlo? Sì. Sì, è possibile. In altri testi, il nostro autore non andrà mai contro quella che gli studiosi chiamano la religione dei filosofi. La tiene in grande considerazione, quella che si chiama teologia naturale o teologia filosofica, eccetera, che si insegna anche nelle università, nelle facoltà teologiche si insegna. Semplicemente che dice una cosa: siete proprio sciocchi, sembra dire il nostro autore. Avete in mano lo strumento per comprendere Dio, e invece lo stesso strumento che avete non vi fa riconoscere Dio, non vi porta alla conoscenza di Dio. Sembra di sentire ciò che poi farà Tommaso con le cinque vie, eccetera. Vi ricordate? Com'è possibile conoscere Dio attraverso il cosmo, attraverso la natura, attraverso... Io veramente delle cinque vie di San Tommaso ricordo solo il mio vecchio professore di filosofia, che si chiamava Jerzy Saskiewicz, era un polacco, al quale per il diabete avevano tolto due dita della mano sinistra, per via del diabete. I piedi no, ma due dita della mano sì. E continuava imperterrito a dire: aveva queste le cinque vie di San Tommaso. Noi guardavamo e dicevamo, ma sono cinque o sono tre? Perché a noi il diabete forse ha rovinato gli occhi e non vediamo bene. Ma lui era imperterrito, per lui quelle due dita c'erano. Le cinque vie di San Tommaso, era così. Meno male che non era diversamente, perché altrimenti avremmo dovuto ricorrere normalmente ai napoletani. Ora, quello che vi voglio dire, vedete, è questo sforzo straordinario, davvero, di inculturazione della fede, da cui dovremmo imparare, senza paura, no? Senza paura di queste filosofie moderne, eccetera. La ricerca, il nostro autore dice che la ricerca razionale porta a Dio, porta a Dio. Il criterio che lui ha, evidentemente, nel suo tempo, è soprattutto quello della cosmologia, cioè la riflessione sulla creazione. E questo è anch'esso profondamente biblico. Ma la riflessione filosofica, la riflessione cosmologica, non gli fa prendere la decisione di dire no, di queste cose è bene non parlare. Assolutamente. Anzi, si rammarica, come vi dicevo in alcune parti del suo libro, che i filosofi non sanno raggiungere la conoscenza di Dio pur avendone gli strumenti. E gli strumenti stanno qui. Stamattina mi si diceva, lei ha parlato del cuore ma non della testa. Io non ho risposto, perché ho detto ne parliamo dopo, no? E adesso spero di aver detto qualcosa. Ma aggiungo un'altra cosa. Quando parliamo nel cuore della Bibbia, stiamo parlando della testa. Nell'antropologia biblica, il cuore è la sede del ragionamento, delle scelte, delle decisioni, cioè la testa. Il cuore non è la sede dei sentimenti, come noi devotamente romantici pensiamo. I sentimenti per l'uomo biblico stanno nei reni. Per questo il Salmo dice che Dio scruta cuori e reni, Salmo 7. I sentimenti devono stare nei reni, è per questo che da lì passa la pipì, perché i sentimenti devono essere purificati, no? Può essere una spiegazione, non profondamente esegetica, ma per capire. Cioè l'antropologia biblica non è l'antropologia moderna, per l'uomo biblico il cuore è la testa. Cercare Dio con il cuore non vuol dire cercare Dio con i sentimenti. Non vuol dire fare una ricerca smielata di Dio, dolcificata e dolcificante. Io non potrei farla essendo diabetico, per me sarebbe una ricerca impossibile. Ma cercare col cuore significa cercare con la testa. E la testa, ripeto, è sede, è il luogo dove si prendono decisioni, dove si fanno scelte, dove si opera il discernimento. Poi è anche vero che per l'uomo biblico, come sapete, hanno grande importanza anche le viscere. L'utero delle donne è una cosa importantissima nell'antropologia biblica, che non è solo declinata al maschile, è declinata anche al femminile. Il termine misericordia in ebraico è rachamim. Rechem sono le viscere. Detto, se mi è passata la battuta, non sempre si può ragionare di testa, alcune volte bisogna ragionare di pancia. E la misericordia è un ragionare di pancia, non è un ragionare di testa. Se uno vuole razionalizzare non sarà mai misericordioso. Andate a leggere tutto ciò che riguarda la misericordia nelle scritture. Anche il famoso capitolo 15 di Luca, no? Se c'è una cosa, la prima cosa che viene detto è che Dio non fa calcoli. Lascia 99 pecore, no? Per andare a cercare una che si è perduta. Mi dite dove sta la ragionevolezza di questa scelta? È priva di buon senso, perché ne avesse perso 50, c'era 50, 50 vale la pena andarla a cercare, ma correre il rischio di perdere 99 per andare a cercarne una è ragionare di pancia, non è ragionare di testa. Significa non far calcoli. È la prima cosa che si dice. L'uomo biblico è invitato da Dio a non ragionare sempre con la testa, alcune volte a ragionare di pancia. E questo, perdonatemi, non è un'offesa, è un complimento. Come lo sanno fare le donne, noi uomini possiamo solo sognarcelo di parlarne. Perché? Perché è un fatto viscerale. E l'utero è il luogo dove si intessa la vita, dove si genera la vita e le relazioni. Ricordate che nella parabola del Samaritano, perdonatemi la divagazione, ma è per rispondere alla domanda di stamattina, quando alla fine il dottore Gesù dice chi di questi tre si è fatto prossimo, vi ricordate le parole in greco? Poieo eleos metautu, non chi ha avuto misericordia per lui, ma chi ha fatto misericordia con lui. Perché la misericordia genera relazioni, è un fatto tenibile, non è un fatto di ragionamento, eccetera. Se uno ragiona, cerca la giustizia, non cerca la misericordia. Chi ha fatto, la misericordia si fa, chi ha fatto misericordia con lui, non per lui. Se fosse per lui, la misericordia sarebbe un gesto di superiorità. C'è un bellissimo librettino, non so se l'avete visto, di Piero Stefani, pubblicata all'inizio di quest'anno per l'anno della misericordia, I volti della misericordia, in cui io spesso non sono d'accordo con Piero Stefano, ma dice delle cose interessanti. State attenti, perché a volte essere misericordiosi può diventare un atteggiamento di superiorità verso l'altro. Guardate che nel linguaggio anche tra cristiani noi abbiamo svilito una serie di parole. Pensate quando usiamo il termine pietà. Mi fai pietà. Non è certamente un complimento. Eppure la prima parola che Davide dice nel Salmo 51, Onneni Elohim, pietà di me, o Dio. E noi abbiamo cambiato completamente il significato, abbiamo perso il significato profondo di un lessico che era profondamente cristiano. Questo ve lo sto dicendo non per dirvi ragionate sulla misericordia, ma per dire che allora cercare il Signore con tutto il cuore vuol dire cercarlo con tutta la testa, a tal punto che il termine greco, lo sapete meglio di me, per dire conversione è metanoia, cioè cambiare la testa, non cambiare il cuore, cambia la testa e comincia a ragionare un po' di pancia, non provare a razionalizzare sempre ogni cosa. Altrimenti la misericordia sarà solo una parola detta, ma mai pienamente realizzata. Chiudo la parentesi. In tutto questo, vedete, il libro della Sapienza ci dà testimonianza della possibilità di questa operazione ermeneutica. Di chi non guarda alle parole nuove, ai termini nuovi, alle filosofie nuove, che hanno il loro rischio, con paura, ma le assume. Perché? Perché ciò che è importante è che chi mi ascolta possa comprendere la parola del Signore, quella che i padri hanno detto, quella che i padri hanno custodito. Non è una semplice trasposizione o riproposizione delle parole della tradizione antica, ma è la ricerca di concetti, di parole nuove per dire ciò che è antico. Ricordatevi che Gesù nel Vangelo di Matteo dice che lo scriba del Regno dei Cieli è colui che tira fuori dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Io direi che trova cose nuove per dire ciò che è antico, non vecchio, cioè per dire ciò che è perenne, per dire ciò che è essenziale. Da questo punto di vista mi pare che questo modo di ragionare, che abbraccia non solo la filosofia ellenistica ma anche la medicina, ricorre alla teoria degli elementi contrari, per esempio per spiegare il fenomeno della morte e della vita. Basterebbe leggere qui anche nel mondo latino alcuni testi delle Metamorfosi di Ovidio per vedere come ragiona in questi termini. Allora, l'autore di Sapienza si colloca all'interno di quello che padre Paul Beauchamp ha chiamato un lieu commun della letteratura greca, un luogo comune della letteratura greca. nuovo per la cultura giudaica, ma non per il mondo, per il mondo greco. Vabbè, finiamola su questo punto perché altrimenti andiamo troppo. Devo finire. Sì, vi rubo 3 minuti, me li concedete? Io vi ringrazio perché se vi dico vi rubo voi mi costituite peccatore, ma fa niente, cioè, vengo meno al... vi avevo detto che volevo anche dirvi qualcosa riguardo al mondo delle scienze. Per esempio, il nostro autore non ha nulla contro le scienze enciclopediche. Vedete, il mondo ellenistico è un mondo che, prima ancora di Diderot e d'Alembert in Francia, ha una visione enciclopedica della conoscenza. Ricordate che nella descrizione che si fa di Salomone, al capitolo 7, Salomone possiede un elenco di discipline straordinarie. Il saggio possiede una vera conoscenza di tutto lo scibile. Salomone è un esperto di cosmologia, di astronomia, di zoologia, di botanica, di meteorologia, conosce la forza dei venti, dice il testo. Quindi non c'è nessuna preclusione contro questa conoscenza che gli ellenisti pensano di avere, conoscenza enciclopedica. Lui dice, anche un saggio ce l'ha. Il saggio della tradizione biblica, Salomone, a tutte quelle conoscenze scientifiche che gli ellenisti pensano che siano proprie, esclusive. Ce le ha tutte. Questo cosa significa? Che non c'è una presa di distanza contro il mondo scientifico, diremmo oggi, no? Con i suoi procedimenti critici, razionali, di ricerca, eccetera. Assolutamente. Verso cui il nostro autore invece prende le distanze è che l'idea che la conoscenza della realtà possa essere acquisita da una gnosis, cioè quella segreta dei misteri o appunto della gnosi, o da una tecnica, da una tecne, quale quella magica. Perché vi sto dicendo questo? Salomone chiede la sapienza, dammi la sapienza che viene dall'alto. Cioè la sapienza solo Dio la dà e va invocata nella preghiera. Non è frutto della partecipazione a un mondo occulto, qual è il mondo delle sette, dei misteri o della gnosis. Da questo punto di vista, vedete, è come se il nostro autore stesse dicendo, guardate che la conoscenza della sapienza, l'acquisizione della sapienza è un fatto di grande democrazia, non è solo per alcuni, è per tutti. Salomone come si presenta? Uomo come tutti gli altri, di vita breve, lui il grande re, e quindi ciò che ha ottenuto, che può chiedere Salomone, lo può ottenere e chiedere chiunque. Da questo punto di vista il nostro autore mette, come dire, chiede attenzione verso questo mondo della gnosis, no? Questo mondo dei centri occulti, per cui la conoscenza è solo di alcuni, solo degli iniziati. La sapienza è per tutti. Siracide, come vi dicevo stamattina, dirà che Dio dona la sua sapienza, la svela i suoi misteri, a coloro che sono umili. Sulla religione dei filosofi vi ho detto, qui il nostro autore riprende argomenti di derivazione stoico-aristotelica. Vi ho già detto che non chiama mai Dio creatore demiurgo, lo chiama genesiurgos e genesiarcos, che sono termini nuovi che troviamo solo nel libro della solo nel libro della sapienza. Questo Dio creatore, con questi termini, è il Dio dell'Esodo. È Yahweh, se volete, è colui che è, secondo la 70. Non io sono colui che sono, colui che è. Il problema è che quindi quello che manca ai filosofi, come vi dicevo, è la piena attuazione del loro stesso principio razionale. Non riescono ad arrivare alle estreme conseguenze di quello che hanno teorizzato. Allora, vedete, questo significa che il nostro autore non cerca facili compromessi con la cultura greco-ellenistica. D'altro lato, però, ha il coraggio di riconoscere la validità della cultura greca e addirittura l'impostazione della loro ricerca filosofica. Anche su questo bisognerebbe pensare. D'altro lato, il nostro autore deve affrontare, e nel testo si vede, deve affrontare due sfide ancora più forti che provengono dal mondo ellenistico. Una è quella della magia, l'altra è quella dei misteri. Cosa fa il nostro autore? Se volete guardare, queste cose le ha studiate benissimo nel suo volume Luca Mazzinchi, Notte di paura e di luce, è un volume del 1995, pubblicato in Analecta Biblica. Lui è stato il primo che si è interessato di queste cose. La prima sfida è la magia. Se andate a vedere il capitolo 17, i versetti da 7 a 11, che molti commentari dicono qui l'autore si scaglia contro i maghi dell'Esodo. No, si scaglia contro le pratiche magiche dell'Alessandria ellenizzata, che evidentemente seducevano non pochi giudei. L'atteggiamento del nostro autore, invece, polemico verso la magia, non è così polemico verso i misteri. Culti dionisiaci abbiamo già parlato, e però, sostiene il nostro caro amico Luca, in qualche modo, se andiamo a leggere le aretologie isiache del periodo alessandrino, ci accorgiamo che ciò che l'autore dice di Sapienza sembra si dica anche di Iside, di questa divinità molto importante. Se vi interessano queste cose, c'è un altro autore classico che andrebbe letto, che si chiama Franz Cumont, che ha scritto un volume pubblicato dalle Belles Lettres di Parigi, Le culte orientaux dans le monde romain. È un classico, un classico la cui lettura apre tantissimi orizzonti. Per questo potete leggere i capitoli 17 e 18 del Libro della Sapienza. Perché? L'uomo ha paura delle tenebre. Ricordate che i capitoli 17 e 18 rileggono la piaga esodica delle tenebre, quella in cui si parla in Esodo da 10:21 a 10:23. Perché le tenebre, prima di tutto, hanno un valore psicologico. Generano paura. E la paura, secondo il nostro autore, non è se non un tradimento dei soccorsi della ragione. Sto citando. Cioè, chi ha paura non ragiona. Questo è un dato psicologico. Se uno ragiona, mette in atto le sinapsi, non può, fa lavorare le sinapsi, non può aver paura. Secondo, guardate che questo proviene al nostro autore dalla filosofia, anche qui, platonica e stoica, che vedono la paura come un elemento irrazionale, non ragionevole, irrazionale. Ha anche un valore etico, le tenebre sono la giusta punizione per coloro che avevano tenuto prigionieri i tuoi figli, così 18:4. E chi sono questi? Sono coloro, quegli empi, che hanno abbandonato la paideia e hanno abbandonato il nomos. Sono senza legge, sono senza educazione, senza paideia, senza legge. E poi sono la condizione, l'altro valore teologico, sono la condizione di coloro che hanno abbandonato Dio e che Dio ha abbandonato. E infine sono la condizione finale degli empi, vi ricordate all'inizio del libro, no? Le tenebre. E cioè sono anticipazione della punizione dell'empio. Alle tenebre si contrappone la luce. La luce è chiamata incorruttibile, aftartos, cioè rinvia quella aftarsia, a quella incorruttibilità che costituisce il destino eterno dei giusti, secondo il capitolo 2, versetto 23. No? Hanno un destino di incorruttibilità, cioè un destino di luce, non un destino di tenebre, come sarà per gli empi. Allora, per farla breve, il nostro autore da un lato mostra che i misteri sono natura loro inefficaci, perché sapete, i misteri significa iniziazione, eccetera, no? Per essere liberati dalle paure, dalla paura della morte, eccetera. Da questo punto di vista il nostro autore dice: guardate, sono assolutamente inefficaci. Perché? Perché non libera neanche l'iniziato da quella paura di cui si dicevo prima. Non lo libera. Uno può essere iniziato a essere liberato dalla paura della morte eppure avere paura della morte. E però la partecipazione ai misteri, che trova ragione molto antica nel mondo greco, cosa significa? Il nostro autore, vedete anche qui, compie un'operazione straordinaria a mio parere. La partecipazione al mondo dei misteri, con i loro culti, eccetera, è espressione di un bisogno non soddisfatto, ma comunque non per questo meno reale. Ci sono dei bisogni nel cuore dell'uomo che sono realissimi e che cercano risposta nel mondo dei misteri e non nella sapienza. L'autore dice che i misteri, con, ripeto, le loro iniziazioni, i loro culti, eccetera, non danno risposta a questi bisogni. Ma questo non permette di dire che questi bisogni non ci sono. Questi bisogni ci sono. E da questo, per esempio, si capisce perché il riferimento a Iside. Se leggete il libro di Mazzin, che lo guardate, troverete una miniera di informazioni su questo punto. Perché Iside? Perché la sapienza, come Iside, libera l'uomo dalla catena della necessità, lo libera dal fato. Iside nel mondo egiziano è la dea che vince il fato, la tiuche, il destino, e libera dalle catene della necessità. Guardate che qualcosa del genere è rimasto anche nel mondo cristiano, soprattutto nella declinazione della Madonna delle catene. Ma è vero, Noi pensiamo di venire da un mondo tutto nostro, ma in certe zone d'Italia, non credo nel nord, ma nel sud, si celebra adesso a settembre la Madonna della catena. Cioè la Madonna che scioglie dalle catene. Questo è il principio. E vedete che veniamo da molto lontano. Sciogliere dalle catene significa sciogliere da quel destino verso cui l'uomo ha niente a che fare. Ed è uno dei paradossi dell'ellenismo. Una antropologia che davvero pone l'uomo al centro, dall'altro però, alla fine l'uomo è incatenato dalla tiucche, è incatenato dal fatto, è incatenato dal destino. Iside è una figura che scioglie dalla necessità del fatto. Anche questa è opera della sapienza. Il nostro autore sembra dire, con le parole che riguardano Iside, parla della sapienza. La sapienza libera dalle catene del fatto. E basta. Basta così, perché altrimenti bisognerebbe continuare. Ci sono altre cose, per esempio l'insistenza sul tema della regalità. Perché si parla del re Salomone? Anche questa insistenza sulla regalità proviene dal mondo storico. Però vedete, ancora una volta, mondo biblico e mondo della filosofia stoica, dunque ellenistica, si incontrano. Il nostro autore, lo ripeto, non ha nessuna paura di misurarsi, anzi, di recepire per far sì che ciò che è antico possa essere compreso in un mondo nuovo. E come dice il secondo libro dei Maccabei, alla fine, libro che voi certamente conoscete, sapete che conclude così: se la materia è disposta bene, è quanto ho saputo fare. Se la materia è disposta male, è quanto ho potuto fare. E qui sia la fine. Grazie.